Mille cose da dire.
Dai, che siamo di nuovo online.
E state ascoltando Mille cose da dire su UR Podcast di Unige Radio, la voce dell'Università di Genova, con Milena Contini
e Paolo Piccardo. E oggi abbiamo un altro fantastico ospite, Massimiliano Zigoi, che è un architetto. È un docente presso alcune università e accademie. Professionalmente si occupa di interior design e paesaggio come socio nello studio ABAD e accademicamente invece si occupa di progettazione dell'architettura e rappresentazione dell'architettura. E proprio di questo ci parlerà oggi, perché racconteremo questo affascinante rapporto tra il progetto di architettura e la sua rappresentazione. Paolo, gli vuoi fare subito una domanda, tanto per metterlo in difficoltà?
Ma guarda, sarei subito tentato di chiedergli se vuole venire a cercare di farmi l'interior design del mio ufficio, che è molto incasinato e quindi avrebbe bisogno di una visione illuminata. Ma dato che sarebbe un po' approfittare così dell'ospite, gli farò una domanda molto più semplice, tipo: che cosa significa il disegno e qual è il linguaggio che c'è all'interno? Qual è il rapporto c'è tra il progettista e il suo modo di disegnare?
Allora, innanzitutto ciao a tutti. Allora, effettivamente è la domanda che prima o poi ci si pone, il fatto di come un'architettura, come un progetto sia legato al modo di essere rappresentato e come un progettista pensi a delle architetture. Cioè, non è una cosa legata, cioè non tutti gli architetti, non tutti i progettisti progettano alla stessa maniera e non tutti disegnano alla stessa maniera. Se dovessi subito fare un paio di esempi, a me vengono in mente un paio di cose. Una, secondo me, abbastanza interessante. Ci sono degli schizzi fatti dall'Acropoli d'Atene, sull'Acropoli di Atene, da Le Corbusier, durante i tour, i cosiddetti tour che facevano gli architetti per vedere le classicità, e gli stessi schizzi, o meglio, gli schizzi sempre dell'Acropoli, fatti da un altro grande architetto che era Louis Kahn. I due schizzi rappresentano praticamente le stesse architetture, ma sono fatti in maniera completamente differente. Mentre Le Corbusier disegna le linee delle colonne, disegna gli elementi per giusta posizione, che poi diverrà la sua architettura, i piloti, diventa questa architettura stereometrica, bianca, Louis Kahn disegna e pensa l'architettura come i romani, cioè disegna l'acropoli solamente disegnando nelle ombre, cioè quindi scavando attraverso il muro. E infatti, se voi guardate le architetture di Louis Kahn, sono mattoni, delle forme pure, scavate all'interno. E questa cosa io l'ho capita che ero già grandicello, cioè ero già anche iscritto alla facoltà di architettura. La cosa interessante è proprio a un certo punto ho detto: ma uno disegna ciò che pensa, o quantomeno, cioè, anche quando rileva un elemento esistente, lo vede con degli occhi diversi da quello che sta disegnando accanto a lui. Questa è la cosa importante, quindi c'è un legame fortissimo, capite? Un legame fortissimo. Si potrebbero fare altri esempi, adesso andando velocemente, non so, Aldo Rossi, che secondo me disegna sempre lo stesso oggetto, se è grande è un'architettura, se è piccolo è un oggetto di design. C'è un suo bellissimo disegno, più di tanto disegnava in una maniera un po', sembrava il disegno di un bambino. C'è un bellissimo disegno in cui lui rappresenta la sua caffettiera, la cupola fatta per Alessi, e dietro di essa rappresenta la cupola di San Gaudenzio, dell'Antonelli a Novara. Cioè, quindi per lui le forme sono dei volumi puri, che però lui declina a scale diverse. Ultimo esempio, il futurismo. Forse uno dei più grandi disegnatori della storia dell'architettura, Sant'Elia. Sant'Elia disegna tutto in prospettiva.
Grazie Zigoi, grazie, sono commossa.
Grazie a te comunque, grazie a te. E lui disegna tutto in prospettiva, e anche il fatto che disegni determinate architetture, perché il futurismo disegnava le stazioni ferroviarie, tra l'altro stazioni anche inesistenti, interscambio tra treno e aereo, una cosa che non esisteva certo nel 1915. Ma lui disegnava queste centrali elettriche e le disegnava in prospettiva dal basso, con questi i fili elettrici che sembravano sgorgare dal disegno e uscire dal foglio. Cioè, quindi lui rappresentava una cosa che lui la pensava dinamica e la disegnava dinamica. La differenza con gli altri progettisti è che Sant'Elia in realtà non ha mai realizzato nulla, però una mano baciata da Dio, perché ci crede.
Certo, Zigò, vabbè, io sai che amo alla follia, Sant'Elia e tutto ciò che ha a che fare con il futurismo, quindi mi hai fatto un regalo, come ti ho detto. Però, cioè, dal punto di vista delle tecniche della rappresentazione, come funziona? E soprattutto, ormai le opere di Sant'Elia sono diventate opere d'arte. Cioè, c'è un dialogo tra quello che è la rappresentazione dell'architettura e l'arte.
Allora, sì e no, nel senso, ormai le opere di Sant'Elia sono diventate opere d'arte, ma perché, come dire, hanno acquisito storicità, no? Si diceva in alcuni casi, documento più tempo uguale monumento, quindi quello è diventato un'opera d'arte in quanto ha un valore, perché non è un disegno che deve portare a una costruzione. È diventato un'opera d'arte anche perché, come dire, è appunto documentale di un certo periodo. Lo stesso Aldo Rossi ha una produzione architettonica, una produzione di disegni che quasi può essere completamente slegata dalle architetture che lui fa. Dopodiché, invece, c'è tutta una parte di disegno che è prodromico alla progettazione, che è sì rappresentativo perché deve essere letto anche da un committente o deve essere oggi postato magari su un sito o su un profilo social. Però il tema è se il disegno è un disegno prodromico a qualcosa o se è, usiamo questo termine un po' banalizzante, uno schizzo, un'idea, un linguaggio che uno ha dentro di sé. Quindi le due cose possono essere legate, ma possono anche essere slegate. O quantomeno, non sempre il disegno è un'opera d'arte in sé. Questo è quello che
questo certo, questo sì, però nel caso di Sant'Elia, proprio forse in virtù del fatto che poi le sue cose non sono mai state rappresentate, perché purtroppo un po' erano inrappresentabili, cioè infattibili.
Non esistevano. Non potevano esistere, è una roba che, infatti, perdonate, scusami Milena, non volevo interromperti, se vuoi finire.
No, io dico che se lui poi non fosse morto nella Grande Guerra, magari qualcosa sarebbe riuscito anche a costruire, ovvio non seguendo magari i deliri che c'erano sulla carta o sul manifesto dell'architettura futurista, però comunque qualcosa sarebbe venuto fuori, purtroppo è morto.
Però perdonami, ma volevo dire in realtà questo. In realtà però le sue architetture sono state realizzate, seppur come modellino, da Fritz Lang nel film Metropolis.
Guarda, te lo stavo per chiedere.
Sono architetture.
Me l'hai raggiunta come domanda da farti.
Ah, scusami. Scusami. Ho anticipato una domanda interrompendo Milena, quindi ho fatto... Adesso basta cadere dalla sedia e faccio tutto.
Così, siamo interattivi, se no saremmo una conferenza. No, questo è un dialogo, è uno scambio. Quindi...
No, certo. Quindi taccio e attendo.
No, ma a questo punto entriamo un po' nella fotografia e nel cinema, perché Metropolis è un film che, oltre ad essere un capolavoro senza tempo, che tu lo puoi rivedere 10 volte a 10 età diverse e ogni volta ti prende dentro e non ti porta mai un dispiacere vederlo. Metropolis, le architetture sono straordinarie e effettivamente penso che siano estremamente ispirate all'architettura futurista.
Certo, sì, sicuramente. Sicuramente, tra l'altro, poi secondo me da Metropolis, 60 anni dopo, discende anche un po' la stessa città di Metropolis e la città di Blade Runner.
Esattamente, perché in Blade Runner ritroviamo gli stessi ziggurat, ritroviamo le stesse architetture ardite che vengono utilizzate, e quindi questo ha a che fare anche con la fotografia.
Certamente. Tra l'altro la fotografia, ecco, sulla fotografia di architettura, secondo me si sta modificando qualche cosa, nel senso, se noi pensiamo ai fotografi, i grandi nomi, non so, quelli di Viaggio in Italia, no? Francesco Iodice, Cresci, Guidi, Basilico, erano foto di documento. Oggi, di qualità elevatissima, anche di poesia, Ghirri, no? Ghirri è potremmo definirlo metafisico, cioè, o felliniano, scegliete voi quello che volete. Però, oggi invece, grazie a nuovi strumenti, il fotografo di architettura a volte non legge la realtà, ma addirittura progetta esso stesso. Ci sono alcuni fotografi, insomma, ovviamente Michael Wolf, che rappresenta queste facciate di case a Hong Kong, però estrapolate dal contesto sembrano quasi dei pattern. Oppure c'è un fotografo tedesco che si chiama Victor Henrich, che ha fatto un progetto su una casa a Monaco che lui, grazie a fortissime dosi di post-produzioni, ha prodotto in maniera diversa: una volta com'è, una volta inclinata, una volta molle, una volta esplosa, sempre nel contesto urbano, una volta piegata su se stessa, una volta ribaltata. Capite? Quindi, come dire, secondo me la fotografia oggi di architettura non è più tanto non è più solo un modo di leggere le architetture. Abbiamo fotografi oggi che leggono le architetture in maniera rispettando l'architettura com'è, non so, Walter Niedermayer, Iodice, il figlio Francesco Iodice, oppure Iwan Ban, ma ve ne sono altri che invece è come se metaprogettassero l'architettura, cioè la rendono, cioè usano lo strumento fotografico e la post-produzione ovviamente per progettare architetture che non esistono e che magari non esisteranno mai. Da quel punto di vista sono come i disegni di Sant'Elia, o ancora forse di più come le finte prospettive barocche, una cosa del genere. A me vengono in mente queste cose. Tanto per esempio c'è un fotografo belga, Philippe Dujardin, Nicolas Grospierre, che fa una cosa, un ibrido tra disegno e fotografia. Fa dei raddrizzamenti fotografici e poi li stampa in assonometria. E l'assonometria è un modo di disegnare, una rappresentazione, tra l'altro che è una rappresentazione che usavano molto durante il razionalismo. Cioè proprio li stampa queste fotografie come se fossero delle assonometrie, anche dal punto di vista, cioè non sono all'interno di un quadrato, ma assumono la forma di un edificio visto in tridimensionalità, la tridimensionalità della sonometria, quindi non certo prospetti. Quindi io penso che questo, la fotografia oggi, vada un po' oltre la semplice documentazione.
Ma ascolta, Zigoi, secondo te questi fotografi, sì, in che misura hanno competenze in materia di architettura? Perché se loro metaprogettano dovrebbero avere qualche idea, o qualcuno quantomeno che sia competente intorno a loro, tra i loro assistenti.
Allora, hanno una competenza sicuramente culturale, intellettuale, questa ce l'hanno. Non è richiesta una competenza, diciamo, tecnica, non lo deve essere. Cioè, perdonatemi, detto in maniera brutale, scusami, non voglio dire una cosa che ti addolorerà, Milena, ma non sappiamo di fatto che competenze tecniche avesse Sant'Elia, ma non ce ne importa.
Esatto.
Non è importante, cioè quelle case non sarebbero mai state in piedi, non me lo vedo in cantiere a dire cose su quelle case, però era un vaticinio, era questa la cosa. Cioè la competenza deve essere, secondo me, più che architettonica tout court, quasi una competenza sociale, per capire come il mondo, come la rappresentazione possa portarci verso, no, si ci ha già portato, verso mondi differenti, e non una cosa tanto per patele bourgeois, non è una cosa per fare delle cose in cui tutti rimangono dicendo questa architettura vola. È ovvio che un'architettura non possa volare, è un esperimento, un progetto culturale, intellettuale, non certo costruttivo, ma quello non lo vuole essere.
No, ma non è neanche importante.
Non è neanche, esatto. Quindi la competenza deve essere la lettura di quello che è le possibilità di leggere e di trasformare un'architettura. Dopodiché, se uno guarda l'architettura di Iwan Ban, con alcune inquadrature che ricordano, non so, per esempio c'è un'architettura di Khan che lui rappresenta in maniera tale che sembri il tondo di 2001 Odissea nello spazio, sempre in questo ibrido tra il tondo dove cammina la persona che ruota, di 2001 Odissea nello spazio. Quella è un'inquadratura quasi rinascimentale. E lui legge un'architettura, non la reinterpreta, la guarda in una maniera in cui dice: guardatela da qui, come facevano i pittori rinascimentali quando ti imponevano di metterti in una determinata posizione per poter cogliere la prospettiva. cioè la Trinità di Masaccio deve essere vista da un solo punto affinché sembri realmente spaziale, quindi è un obbligo.
Bene, cioè ci stai veramente aprendo quantomeno a me nuovi orizzonti.
Adesso mi riporto sulla Terra, però.
Ok, va bene.
Andare sul tuo argomento chiave, che lo so che è lì che lo stai tenendo in caldo. Portandovi sulla Terra, allora, due domande. Uno, per un architetto i materiali vengono prima o dopo la progettazione? E due, l'architettura sociale, cioè pensare l'architettura per la gente che poi ci vive dentro.
Allora, i materiali secondo me nascono assieme, nella tua testa nascono assieme al progetto, al pensiero. Non puoi pensare una cosa e poi dire no di legno, no di metallo. Al di là di questioni costruttive, non posso fare un grattacielo in legno. Però, come dire, il materiale non è solamente una questione strutturale, statica, ma anche una questione di linguaggio, anche una questione tattile, no? Uno dei cinque sensi. E la seconda domanda, l'architettura sociale, l'architettura sociale, allora, attenzione, vado veloce, ma voglio cercare di rispondere a due cose. Un conto è pensare all'architettura per chi vive dentro, ma questo lo puoi fare anche se vengo ad arredarti o, come hai detto, o a metterti a posto il tuo studio. Io mi ricordo la prima cliente che ha messo piede in casa, in una casa che ho fatto io, vedendola contenta ho avuto i brividi. Per architettura sociale, quindi spazi che possano creare dinamiche differenti dall'imbarazzo in ascensore, quello è tutto un altro mondo. Il co-housing, anzitutto, ma tutta l'architettura anche degli anni 60-70. Quindi comunque l'architettura non può essere né pensata senza materiali né senza uomini che la vivano. Uomini nel senso né senza esseri umani che la vivano. Che la penetrino, perché l'unica, scusami, continuo a interrompere, perché l'unica, se vogliamo considerarla, secondo me non è considerabile arte, ma è l'unica forma di espressione visiva in cui si può entrare. Non posso entrare in un quadro, non posso entrare in una scultura, posso entrare neanche in una pellicola, posso entrare in un'architettura, devo anzi. Sto zitto, basta.
Fantastico. No, ma volevo soltanto farti la cosa. Bellissima.
Volevo farti la battuta, che sai che alcuni dicono che gli architetti dovrebbero vivere un po' nelle sì. case che progettano, no? Quindi sì. A questo punto direi che tu hai detto esattamente il pensiero come sì. va detto, cioè sì. Quando lo progetti ci pensi l'essere umano all'interno, e questo sì. è fondamentale.
Io ci ho provato, ma i miei clienti non mi fanno stare mai, quindi appena finisco via subito. Era un esatto, io sono con voi, ma mi hanno detto adesso basta, ciao, chiudi il cantiere e torni a casa tua. E quindi niente, non si può fare, e quindi questa... nulla. Dimmi tutto.
Dai, io avevo pensato, visto che si avvicinano le vacanze, di sfruttarti un po' a mo' di Turing, no scherzo, un Turing di grande livello culturale. E di darci una top 5 delle architetture italiane più interessanti. Questo lo faccio un inciso, perché una volta parlando con lui mi ha tirato fuori un'architettura che io non avrei mai pensato fosse così straordinaria dal punto di vista architettonico, quindi probabilmente tirerà fuori dal cilindro cose interessanti. E poi, già che ci siamo, una top 5 dei disegnatori di architettura. Okay. La tua personale, ovviamente.
La mia, no, no, ma entrambe sono mie personali. Tra l'altro, la top 5 iniziava così: Alta fedeltà di Nick Hornby, che lui faceva la top 5 delle sue fidanzate e delle canzoni preferite. Quindi una cosa, secondo me, tra l'altro un po' da maschio. Allora, l'architettura che ti ho detto, la svegliamo, che è la casa del fascio di Como. Che è un'architettura che è geometria pura, qui bisognerebbe un po' dilungarsi, perché proprio, come dire, lui crea una piazza delle adunate all'interno di questa sorta di scatola di vetro che ha anche dei rimandi politici, però al di là di questo, cioè quella è un'architettura che, tra l'altro, ne parlavo con una collega una volta e si diceva, è il tubino nero dell'architettura italiana. Se uno ti chiede che architettura italiana ti piace e tu dici la casa del fascio, non sbagli mai, è come avere un tubino nero, lo metti in qualsiasi occasione e va bene. Dopodiché a me vengono sempre in mente architetture del XX secolo. Rispondo a Paolo sull'architettura sociale, i collegi universitari a Urbino di Giancarlo De Carlo. Questi collegi che si adagiano sulla collina, chiaramente fuori dal centro storico di Urbino. Lui ha lavorato anche dentro Urbino, città meravigliosa, e che forse, come dire, tornando nel 400, si potrebbe mettere come nella top 5 il Palazzo Ducale di Urbino. I collegi universitari di Urbino, siamo negli anni 60, di Giancarlo De Carlo. La, scusatemi, argomento lugubre, la tomba della famiglia Brion fatta da Carlo Scarpa in provincia di Treviso, che Brion è la famiglia che ha inventato la Brion Vega, quella delle, degli elettrodomestici, cioè degli, della radio cubo, del televisore Algol e quant'altro. E Carlo Scarpa, il mio architetto preferito, ha fatto questa tomba usando tra l'altro mosaici, cemento. Lui era un veneziano, quindi come dire, per lui l'oro era qualche cosa che vedeva tutti i giorni. Con questo rapporto di un cubo, per esempio, che è immerso nell'acqua, che fa, che dà senso a entrambi i significati della parola riflessione, no? La riflessione dell'architettura raddoppiata nell'acqua e la riflessione di fronte alla morte. Siamo a tre. Sì. Arrivo veloce. A me è un'architettura che piace, e a Milano, dove vivo, appena fuori Milano, ma non è di un architetto italiano, è la sede della Mondadori di Oscar Niemeyer, che sembra un pezzo di Brasile piantato a Segrate, ma è un'architettura di un'eleganza, di una leggerezza fantastica, secondo me meravigliosa, veramente un'architettura bellissima. E forse da turista uno non andrà a Segrate, ma uno magari va a Napoli, e il Palazzo delle Poste di Giuseppe Vaccaro per me è uno, tra l'altro in centro, perché è attaccato alla Galleria Umberto I, se non sbaglio la Galleria Umberto I, credo che sia la Galleria, non mi ricordo il nome. E questo edificio che si un po' convesso, tutto in muratura, con questo ingresso con un pilone centrale, ed è un'architettura, siamo anche qui negli anni 30, quindi come dire, un'architettura in epoca fascista, ma non per nulla rappresentativa di un regime. Credo di essere arrivato a 5. Arrivo a 5 disegnatori, vabbè, abbiamo detto Sant'Elia sicuramente, Aldo Rossi per una questione non tanto per la grandezza del tratto, in quanto perché sembrano disegni di un bambino, nel senso più nobile del termine. Poi io amo particolarmente Paul Rudolph, architetto americano, che usava questi spaccati prospettici centrali in una maniera, dei disegni, tra l'altro fatti a mano, meravigliosi. Maurizio Sacripanti, architetto che ha fatto un museo a Maccagno, sul lago di Maggiore, ma anche il padiglione per l'Expo di Osaka, padiglione italiano. E siamo a 4, e poi metterei un architetto, penso forse un ottocentesco, uno della secessione, non so, un disegno di Neutra, no, siamo più già negli anni 40, Neutra, Wright, questi disegni ancora un po' acquarellati. No, mi è venuto in mente Piero Portaluppi, architetto milanese, grandissimo disegnatore, so che ti piace anche questo, l'ho tirato fuori proprio sulla deadline, credo, e non ho altro da dire.
Ma che gioia mi stai dando!
Hai visto? Io che giornata!
Io Portaluppi ce l'ho intorno a casa, è qui in via Dezza, Portaluppi.
Esattamente.
Mi sporgo dal balcone e lo vedo, c'ho i brividi. Grazie.
Ma grazie a te.
Non ce l'avamo messi d'accordo,
no.
Lo giuro.
No, per veramente.
Per cadermi l'architettura tutta in testa, sto dicendo la verità, non ce l'avamo messi d'accordo.
Posso testimoniare che è così.
No, infatti.
Purtroppo dobbiamo salutare Zigoi, grazie infinite di aver partecipato con la tua verve e la tua passione.
Grazie
e
a voi.
Ho un po' di calo di zuccheri come al solito, Paolo.
Come sempre, come Zigoi dovevi saperlo, dopo 20 minuti Milena ha un calo di zuccheri che ci tocca interrompere. E quindi mi tocca dire la solita frase di chiusura. Avete ascoltato Mille cose da dire con Milena Contini e
Paolo Piccardo.
See You Are Podcast, il podcast di Unige Radio, la voce dell'Università di Genova. E Milena, per scriverci, fare domande, commenti, essere invitati a partecipare o semplicemente lasciare un saluto, cosa devono fare i nostri ascoltatori?
Ci devono scrivere su radio@unige.it mettendo nell'oggetto Mille cose da dire. Non ci resta che salutare.
E ringraziare Massimiliano Zigoi di essere
con noi. Grazie a voi di tutto.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao.